Un giorno, quando meno te lo aspetti, quesiti esistenziali attaglianeranno la tua mente alla ricerca di risposte a concetti molto più grandi di noi. Chi siamo? Da dove veniamo? Che cosa c'è dopo la morte? L'universo è davvero infinito? Vabbè, insomma, si può mangiare senza ingrassare?
Fittastic, la tua rubrica a servizio del benessere.
E con oggi mettiamo le basi del tema alimentazione. Innanzitutto ben ritrovati o benvenuti nella mia rubrica Fittastic, rubrica su alimentazione, allenamento e benessere in generale. Io sono Silvia Trentin, educatrice alimentare e istruttrice di fitness. Come saprete, potete contattarmi per ogni richiesta su Instagram @fittasticfitfastfun o via email fitfamelici@gmail.com. Dunque, se stai approcciando ad un cambio migliorativo nel tuo stile di vita e desideri costruirti una consapevolezza alimentare, beh, questa puntata del podcast fa proprio al caso tuo. È impensabile, infatti, che uno stile alimentare sano si basi solo sulla scelta corretta di prodotti, siano essi poco trasformati, ricchi in nutrienti, freschi, eccetera, eccetera, ma non si può appunto tralasciare l'importanza che invece ha conoscere il proprio fabbisogno energetico, calorico e nutrizionale. Per quantificare l'energia in ingresso e in uscita si è adottata l'unità di misura delle chilocalorie. Con queste quantifichiamo quanta energia introduciamo con gli alimenti e quanta ne bruciamo con le attività più o meno intense del quotidiano. Ebbene, ma come si fa a sapere quanto calorico è un alimento? Per noi consumatori è abbastanza facile, basta leggere le etichette nutrizionali, cercare sulle apposite app o sul web un certo alimento quanto calorico è. Ma per determinare in origine la quantità di calorie di un alimento si fa uso della cosiddetta bomba calorimetrica, ovvero è una camera isolata in cui viene inserito l'alimento e fatto bruciare. Si misura così la quantità di calore liberata. Il corpo umano non è esattamente come una stufetta e gli alimenti introdotti e digeriti vengono scomposti in sostanze più semplici. Ognuna di esse poi avrà un suo utilizzo specifico. Alcune saranno usate come materiale plastico, altre come fonte di energia, come materiale di riserva o come sostanza di rifiuto. Non potendo equipararci ad una stufa, appunto, ne consegue che i vari risultati del valore calorico rilevato nella bomba calorimetrica siano leggermente più alti rispetto a quelli effettivamente bruciati nel corpo umano, specialmente per le proteine, perché posseggono una grande quantità di scorie azotate prodotte nel corpo. Quindi, per conoscere la nostra spesa energetica giornaliera, ci viene utile identificare quale sia il nostro metabolismo basale. Anche questo si esprime in chilocalorie. Il metabolismo basale identifica il consumo energetico del nostro corpo in una condizione di riposo a una temperatura né calda né fredda, ed è la spesa energetica che ci permette il funzionamento di organi, sangue, tutte quelle funzioni, diciamo, vitali. Questo valore già di per sé è molto soggettivo e è influenzato da sesso, perché l'uomo avrà la tendenza a bruciare più calorie rispetto alla donna. Età: il metabolismo basale si abbassa con l'invecchiamento, ma attenzione, non ho voluto dire con l'aumentare degli anni, perché non è sempre vero. Ci sono situazioni in cui l'invecchiamento è correlato più allo stile di vita che non all'età in sé. Peso e statura: maggiore sarà la superficie corporea e maggiore sarà la spesa energetica richiesta per mantenerlo in vita. Composizione corporea: la massa magra è un fattore che farà bruciare più calorie a riposo rispetto alla massa grassa, anche a parità di peso corporeo. La temperatura: quando il corpo è esortato alla termoregolazione, vi è sempre un maggior dispendio calorico per favorire l'omeostasi e quindi l'equilibrio termico. Quindi, in soldoni, se abbiamo freddo o se abbiamo caldo, il nostro corpo brucerà di più per mantenere la temperatura del corpo stabile. Lo stile di vita, perché una persona che pratica attività fisica sfrutterà anche il dispendio energetico a riposo prodotto dall'EPOC, ovvero ciò che il corpo consuma anche dopo l'attività fisica per compensare lo stress indotto. La temperatura corporea. Col salire della temperatura corporea, vedi stati febbrili, il corpo, sempre per il mantenimento dell'omeostasi di cui ho parlato poco fa, brucia di più. Concludiamo poi con sintesi ormonale, fattori di stress che influenzano positivamente o negativamente il nostro metabolismo basale. Già da qui si comprende che il valore finale è qualcosa di veramente soggettivo, ma anche fluttuante nel tempo, e difficilmente un calcolatore vi darà il valore esatto del vostro metabolismo basale. Tuttavia, farci un calcolo rimane una buona base di partenza per iniziare a conoscersi un po' di più. In linea molto generale per soggetti adulti normopeso, il calcolo del metabolismo basale si può ottenere considerando una chilocaloria per chilo per ora. Quindi semplicemente moltiplicando il vostro peso per 24 si avrà un'idea spannometrica di quanto sia il nostro metabolismo basale. Vi lascio comunque nella didascalia del podcast alcuni siti di calcolatori che sono un po' più precisi di questo calcolo blando. Sempre sul metabolismo basale va considerato che rappresenta più della metà del nostro fabbisogno calorico quotidiano. I vari studi lo danno da un 55 a un 75% del totale. Gli altri elementi che sono indotti quindi dalla vita di tutti i giorni, che influiscono sulla spesa energetica complessiva, sono la termogenesi degli alimenti. Che cosa significa? Si tratta del lavoro che fa il corpo per digerire e assimilare il cibo. E l'attività fisica, intesa sia come movimenti blandi di camminata, pulizie di casa, lavoro alla scrivania, guida dell'auto, eccetera, eccetera, ma anche proprio l'esercizio fisico vero e proprio. Per il calcolo del fabbisogno totale è sufficiente moltiplicare il proprio metabolismo basale per degli specifici coefficienti riferiti all'attività fisica, che vanno da 1.4 a 2 in base a quanto vi muovete. Ovviamente anche qui si avrà un dato spannometrico, ma comunque utile come base di partenza. Anche per questo vi lascio nella descrizione del podcast qualche sito per calcolo del fabbisogno un pochino più preciso. Limitarsi comunque al conteggio calorico però non basta. Gli alimenti non sono solo fonte di energia, ma sono anche uno scrigno di nutrienti importantissimi che vanno distribuiti con cognizione ed equilibrio all'interno della dieta per poterci assicurare salute e benessere. Carboidrati, proteine e grassi sono i macronutrienti della dieta e li troviamo presenti in misure diverse all'interno degli alimenti. E nonostante esistano i superfood, gli alimenti nutraceutici, gli alimenti funzionali, non c'è un vero alimento che contenga in misura perfetta ed equilibrata tutti questi nutrienti, anche perché le esigenze sono piuttosto soggettive. Ne consegue che, se vogliamo assicurarci una sana e corretta alimentazione, dobbiamo ricorrere ad una vasta, e ripeto, vasta gamma di alimenti che le diete monotone, quindi composte da pochi ingredienti, alla lunga invece ci porteranno ad avere delle carenze nutrizionali. Parlo ora dei macronutrienti senza soffermarmi troppo sulla descrizione di ciascuno di essi, ma ve ne parlo solo in relazione funzionale a quello che è lo scopo di questa puntata, ovvero definire le basi per un regime alimentare sano e bilanciato. Dunque iniziamo con i carboidrati, di cui abbiamo già parlato in un podcast precedente. Hanno un potere calorico di circa 4 kcal per grammo e sono la nostra fonte primaria di energia. In un regime alimentare sano e bilanciato la loro presenza varia dal 45 al 65% del totale delle calorie assunte con la dieta. Di questa totalità di carboidrati si consiglia un 15% di farli provenire da fonti semplici come frutta, verdura, miele, ed il restante dovrebbe essere composto da carboidrati complessi. Puntare quindi a cereali e farine, soprattutto integrali, tuberi, legumi. Ricordarsi che la verdura non è mai a volontà, anche se è ipocalorica, ma mantenersi su 100-200 grammi di verdura i pasti principali. Le proteine hanno un potere calorico come i carboidrati, di 4 kcal per grammo, e svolgono per lo più una funzione plastica. In un regime alimentare sano e bilanciato, la loro presenza varia dal 15 al 25% del totale delle calorie assunte con la dieta. Le fonti migliori per il nostro corpo sono quelle che contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Si chiamano appunto proteine nobili e hanno una provenienza per lo più animale. Apro una parentesi un po' antipatica. Al nostro corpo dell'etica gliene frega ben poco. Sono ottime fonti, infatti, gli albumi, le carni bianche, i pesci, i latticini magri, le fonti proteiche vegetali come i legumi, che hanno anche una buona parte di carboidrati, andrebbero associate sempre a un cereale per completarne il profilo amminoacidico. Passiamo infine ai grassi, che hanno un potere calorico doppio rispetto agli altri nutrienti, parliamo di 9 kcal per grammo. Dovrebbero ricoprire il 15-30% del totale dell'introito calorico. Posseggono numerose funzioni energetiche, strutturali, di regolazione ormonale, e anche qui non tutti i grassi sono salutari. È meglio puntare su alimenti con bassa percentuale di grassi saturi, mi raccomando leggere sempre le etichette nutrizionali. E le fonti migliori sono olio d'oliva, a crudo, avocado, salmone, frutta secca, semi oleosi, tuorlo, anche questo preferibilmente a crudo. Quindi, una volta acquisite le nozioni spannometriche su quante calorie e quanti macronutrienti abbiamo bisogno, non vi resta che impostare un diario alimentare. Oggi trovate anche numerose applicazioni come MyFitnessPal, Fitatu, per dirne alcuni, tracciandovi quantità e ingredienti assunti per monitorarvi nel tempo. Quindi, alla domanda esistenziale «Posso mangiare quanto voglio senza ingrassare?» la risposta è «No!». Chiaramente non vi sto esortando a improvvisarvi dietologi, consultare un professionista è sempre raccomandato, ma possiamo conoscere di che cosa ha bisogno il nostro corpo per funzionare al meglio, possiamo conoscere la composizione nutrizionale degli alimenti, combinarli tra loro ottenendo il miglior beneficio in termini di salute e benessere. Come dico sempre io, la consapevolezza è un'arma veramente grande a nostro favore, che in questo caso ci può anche far smettere o ci può far ridurre sensibilmente l'introduzione di integratori vari. Ecco che anche per oggi, come si suol dire, ho dato. Ogni micro aspetto toccato meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma come ormai avrete capito, mi piace creare audio abbastanza brevi per non ammorbarvi e per non perdere la vostra attenzione lungo il cammino mentre vi parlo. Mi piace trattare gli argomenti un poco alla volta. E mi piacerebbe molto che mi aiutaste a capire se ci sono argomenti particolari che vi piacerebbe che io affrontassi. Allora io vi aspetto con i vostri feedback, opinioni, domande, tutto ciò che avete piacere condividere con me su Instagram @fittasticfitfastfun, oppure via email a fitfamelici@gmail.com. Io vi ringrazio ancora una volta e alla prossima puntata!